cari ascoltatori e care ascoltatrici, come abbiamo cercato di dire l'ultima volta, quest'anno vorremmo affrontare la storia della salvezza, vale a dire quel particolare messaggio che Dio ha consegnato agli uomini, ma agli uomini l'ha consegnato essenzialmente alla stirpe di Abramo, perché è Abramo il capostipite della fede, poi ai patriarchi, e poi sono venuti Mosè, e poi i giudici, e poi i re, insomma tutti coloro che nella storia di Israele hanno mantenuto viva la promessa di una redenzione dell'umanità. Ecco, questo è un problema di gigantesca importanza. Io credo che potremmo ricordare come nella cultura del Novecento la filosofia probabilmente più splendida è stata la fenomenologia di Edmund Husserl. Husserl ebbe come principale collaboratrice Edith Stein, Roman Ingarten, Erich Persivara, e questi personaggi hanno tolto dalla filosofia quell'aspetto tipico dell'Ottocento, il positivismo, e poi dall'altra parte lo psicologismo, e la fenomenologia è un metodo per arrivare all'essenza delle cose, per arrivare a ciò che nessuno può contestare, perché in qualche modo è presente nel pensiero come residuo di una esperienza reale compiuta nel mondo. Ecco, io credo che detto questo potremmo ancora ricordare che nel Novecento sono stati fatti dei giganteschi passi in avanti in quello che si chiama la storia delle religioni, ossia comprendere che il fatto religioso è presso tutte le culture, tutti gli uomini hanno avuto un sentore del divino presente nella vita degli uomini, e quindi i tentativi di entrare in contatto col divino mediante il rito, che era un modo per ripassare, per così dire, un mito che era una storia ideale eterna, renderla attuale per i fedeli. Ecco, io credo che queste cose sono state poi sviluppate da Mircea Eliade, da Wilhelm Schmidt, e hanno avuto grande importanza nel Novecento. Gli studi sulla Bibbia nel Novecento sono stati di meravigliosa profondità. Alcuni certo sono usciti dalla carreggiata, hanno esagerato, ma nella più parte hanno approfondito, ci hanno permesso di capire fino in fondo che cosa è scritto nella Bibbia e l'importanza che tutto questo ha per ciascuno di noi. E vorrei ricordare da ultimo, ma non che sia la cosa meno importante, i tre volumi del Papa Benedetto XVI, intitolati Gesù di Nazareth, sono la conclusione di un dibattito durato due secoli, per tutto l'Ottocento e per tutto il Novecento, sulla figura di Cristo, che è una figura storica, non è un'invenzione di un artista, non è una celebrazione di qualche cosa di modesto, è veramente il figlio di Dio che si è incarnato, assunto la natura umana, e come figlio di Dio, come uomo, si è sacrificato per risolvere i problemi dell'umanità. E io credo che detto questo, noi potremmo oggi tentare di riepilogare i primi 11 capitoli del libro della Genesi della Bibbia, che sono gli antefatti della storia sacra. Sono una storia teologica, ecco, io credo che nessuno di noi voglia prendere quel racconto come se fosse la redazione degli avvenimenti come potrebbe fare uno storico. È una storia teologica, conta l'insegnamento che si può ricavare da quel racconto sull'origine del mondo. Il mondo non c'è sempre stato, il mondo è stato creato e questa è un'acquisizione accettata anche dalla moderna scienza, dalla cosmologia, che immagina col Big Bang una specie di esplosione primitiva da cui è disceso tutto l'universo, tutto i cieli, tutte le costellazioni e quindi anche la nostra e col passare del tempo anche il nostro sistema solare e poi sulla Terra la comparsa della vita e tutto il resto da intendere in un modo così spirituale e teologico. Il mondo non c'è sempre stato e il mondo col sole e così via ha una vita di circa 5 miliardi di anni. Tutto l'universo viene calcolato in circa 13 miliardi e 800 milioni di anni, dunque non c'è sempre stato. La domanda è prima che cosa c'era? Chi ha messo in movimento tutto questo spettacolo infinito, che è un cielo di notte quando è sereno e non ci sono troppe luci dell'illuminazione pubblica? Ecco, i primi 11 capitoli del Genesi danno una risposta teologica e noi potremmo riassumere questi principi che sono, direi, irrinunciabili. Dio ha creato l'universo col sole e la luna, ma Dio ha creato anche l'uomo e lo ha collocato in una situazione particolare rispetto a tutti gli altri animali. Si può avere molta simpatia per i cani, per i gatti, per i cavalli, ma occorre sempre tenere presente la distanza infinita che esiste tra gli animali e noi. Non possiamo cadere nella trappola dell'animalismo moderno di pensare che gli animali hanno dei diritti. I diritti li hanno soltanto le persone, coloro che sanno dirigersi verso il bene o verso il male. Allora i diritti nascono perché c'è una coscienza. I cavalli, i cani non hanno una storia, non hanno una coscienza, non sanno di dover morire, non sanno che la loro vita è precaria, non possono immaginare una situazione oltre quella presente della vita. E quindi tra gli animali e l'uomo c'è questa differenza colossale, io spero che nessuno voglia metterla in discussione, che poi bisogna trattare bene gli animali perché chi li tratta male è crudele, ma viene punito perché è crudele, non perché non rispetta gli animali. L'uomo è un essere intelligente, quindi non può essere crudele verso le creature, anche verso l'ambiente naturalmente. Ecco, questo è l'insegnamento dei primi capitoli e naturalmente la Bibbia ci presenta due genitori, progenitori, due primi, è un simbolo dell'umanità che è uscita dalle mani di Dio perfetta, come tutte le cose sono buone, quelle che riguardano il mondo, anche l'uomo era stato creato buono, e però è vero che gli uomini, a differenza degli animali, che hanno nell'istinto la regola necessaria del loro comportamento, l'uomo è essenzialmente libero, deve decidere con le forze proprie dove dirigersi, verso il bene, verso o verso il male. E quindi la libertà è un dono meraviglioso ma anche terribile, perché mette nelle mani di ciascuno di noi il proprio futuro. E Dio ha creato anche gli angeli, perfino gli angeli che non hanno corpo, che quindi non hanno passioni terrene, però hanno le passioni intellettuali. E quando gli angeli, alcuni almeno, si scoprirono così belli e così intelligenti, ecco che negarono l'appartenenza a Dio, l'adesione a Dio, e quindi ci fu una specie di guerra tra gli angeli, e quelli buoni guidati da Michele avrebbero sconfitto a quelli guidati da Satana, da Lucifero, portatore di luce, prima di cadere nella colpa, che è quella di una superbia straordinaria. Ecco, io penso che tutte queste vicende che noi abbiamo appreso da piccoli, ma che non sono leggende infantili, buone soltanto per i bambini, gli uomini, quindi, non avendo sopportato la prova, avendo voluto impadronirsi del frutto di decidere che cosa è il bene e che cosa è il male, e quindi di non obbedire alla legge divina, e sono stati scacciati dall'Eden e quindi abbandonati ai loro criteri, e da lì discendono tutti i mali dell'umanità. E sempre nei primi 11 capitoli c'è l'episodio di Caino, che è geloso del fratello, i cui sacrifici sono accolti da Dio, mentre i propri, che sono sacrifici egoisti, non offre a Dio il meglio dei prodotti della sua agricoltura, e allora decide, in odio al fratello, di ucciderlo. E da qui una decadenza morale che arriva col passare del tempo a gridare vendetta, come si diceva un tempo, al cospetto di Dio, e quindi con la cacciata dell'umanità, e la cacciata non solo dal giardino di Eden, non solo da una situazione in qualche modo privilegiata, ma anche nel mondo, e gli stessi elementi naturali in qualche modo si sono ribellati all'uomo, è avvenuto il diluvio. Nel diluvio è stato salvato, come sempre nella Bibbia, un resto, un qualcheduno, che ha il compito di ricordare a tutti i doveri della giustizia. In questo caso è Noè. Noè viene salvato dalle acque con la costruzione della famosa arca, che doveva contenere un poco tutti gli animali da salvare dalle acque. È una bellissima metafora. L'uomo deve occuparsi delle cose, deve occuparsi degli animali, deve occuparsi dell'ambiente. Nella sua azione non può essere distruttivo. Il mondo è qualche cosa di fragile. L'aria, l'acqua, la terra sono elementi da impiegare in modo straordinariamente intelligente. Non può abbandonarsi alle proprie passioni, a produrre, a sporcare, per desiderio di arricchire, e quindi non tenere presente gli aspetti che noi oggi chiamiamo dell'ecologia, dell'equilibrio, insomma, degli elementi naturali. E io credo che se noi riflettiamo su tutte queste vicende ideali presentate negli 11 capitoli, capiamo in breve quali sono le forze distruttive dell'umanità, quelle che conducono un poco alla volta, non tutto insieme, ma un poco alla volta, ci conducono al baratro. E noi in questi ultimi anni abbiamo la sensazione, ci viene detto che insomma il mondo non è un infinito da saccheggiare come preferiamo, perché tutti i mari sono collegati tra di loro, quindi chi sporca il proprio mare un poco alla volta, poi le onde portano la sporcizia in tutto il resto degli altri mari e così via, l'aria e tutto il resto, che quindi occorre impiegare molta saggezza. E c'è anche un episodio misterioso che molto spesso non viene capito, ed è la Torre di Babele. E lì si racconta sempre nei primi 11 capitoli del Genesi che gli uomini decisero di costruire una torre alta fino al cielo, significa altissima, significa costruire un simbolo di un potere universale, quello di assoggettare tutti gli uomini sotto un unico governo politico, sotto un'unica potenza, in modo tale che coloro che erano a capo di questa potenza mirabile potevano presentarsi in qualche modo come simili a Dio. E lì il racconto, la punizione e il moltiplicarsi delle lingue. Quando tutti coloro che lavoravano alla costruzione della torre cominciano a non capirsi più tra di loro e quindi danno ordini che non vengono capiti, ecco che c'è una confusione gigantesca e ciascuno si ritira nel proprio popolo con la propria lingua e costruisce un piccolo o grande stato, ma ciascuno nei limiti della propria gente, della propria tradizione. E io credo che, detto questo, noi ci possiamo rendere conto ancora una volta che i primi capitoli del Genesi sono una storia teologica che spiega dal punto di vista della fede il passato dell'umanità. Giovanni Battista Vico potrebbe dire che questa è una storia ideale eterna sulla quale corrono in fila le storie delle nazioni, vale a dire è il prototipo di quello che è avvenuto presso tutti gli stati che hanno conosciuto un desiderio smodato di potenza, sono arrivati a un culmine e poi giunti al culmine, Bacme come lo chiamavano i greci, sono caduti perché il loro progetto umano non teneva presente la verità. Dovremmo concludere un poco questa prima parte dicendo che è un errore prendere alla lettera quegli 11 capitoli che servono di introduzione alla storia di Abramo. E dal 12° capitolo in poi il Genesi è una storia di famiglia, è la storia di una persona, poi di un clan, e poi questo clan diventa un popolo, e questo popolo ha delle vicende, e queste vicende sono giunte fino a noi, e all'interno di questo popolo è stato conservato come un tesoro meraviglioso il racconto delle vicende che hanno caratterizzato questo popolo, ed è la Bibbia. E noi a volte dimentichiamo che è il libro fondamentale dell'umanità, è il libro che ha avuto, mi sembra, oltre 1120 traduzioni nelle lingue, nei dialetti di tutto il mondo, è il libro sul quale tutti hanno meditato, o avrebbero dovuto meditare, anche questo è vero, e il libro che in qualche modo è stato per molti l'unico libro letto nel corso della vita, ma è un libro che davvero può venire incontro a tutte le attese degli uomini. Gli ebrei come popolo hanno questo merito meraviglioso di avere difeso con tutta la loro capacità critica, con tutta la loro capacità così di esaminare, si dice, spezzare un capello in quattro, ma non nel senso della lunghezza, nel senso proprio dello spessore del capello, quindi di andare fino in fondo, e questo è un merito che noi dobbiamo ringraziare gli ebrei. Il Papa Giovanni Paolo II è arrivato a proclamarli fratelli, anzi fratelli maggiori dei cristiani, perché tutto l'Antico Testamento diventa il cardine, diventa il fatto che in qualche modo permette di comprendere tutto quello che poi è avvenuto in seguito. Ecco, io credo che detto questo possiamo prendere qualche minuto di riposo e poi riflettere sulla figura di Abramo. Dal capitolo 12 della Genesi si racconta la vocazione di Abramo, e Abramo viene invitato a lasciare la sua terra, Ur dei Caldei, e la sua famiglia, il suo clan, sempre sapendo che per gli antichi il clan doveva assoluta protezione per tutti i suoi membri, e che quindi anche quando uno sbagliava, anche quando uno commetteva un reato, il clan difendeva il reo. Poi poteva pensare anche a punirlo, ma all'interno del clan non lo abbandonava nelle mani dei nemici, perché sarebbe finito male. Quindi quando Dio chiede ad Abramo di lasciare la sua terra, la sua famiglia, il suo clan, che recarsi ad Aram, nell'alta Mesopotamia, era un invito totalmente assurdo in un certo senso, e totalmente grave, perché lo privava di qualunque protezione, e la fede è questo, accettare la protezione di Dio e non la protezione umana. Ur apparteneva alla cultura più antica esistente al mondo, quella del popolo sumero. E è uno dei misteri della storia è da dove siano arrivati i sumeri, e che si sono presenti soprattutto nella parte meridionale dell'Iraq, là dove i fiumi Tigri e Eufrate, allora separati, si gettano nel Golfo Persiano, e quindi in un certo senso una zona che è stata una delle prime sedi dell'agricoltura. Quindi i Sumeri certamente devono essere stati i primi che hanno saputo sfruttare l'acqua dei due fiumi, creare dei canali in modo tale da poter irrigare, e essendo un clima caldo e con l'acqua i prodotti agricoli erano continui, e dall'abbondanza dei prodotti agricoli si potevano creare quelle che si chiamano città. La città significa, non li chiameremo paesi, insomma in qualche modo cittadine, non dobbiamo pensare a Parigi o Londra, le città antiche si chiamano città quando ci sono dei ceti diversificati, quando ci sono per esempio oltre ai contadini gli artigiani e oltre gli artigiani i soldati per difendere tutti, oltre i soldati ci sono i sacerdoti che hanno il potere culturale e il potere del culto agli dèi, dalla loro per proteggere tutta la comunità, e poi i mercanti che sanno trasferire altrove i prodotti che sono abbondanti qui ma che sono richiesti altrove perché sono rari. E quindi per città si deve intendere un nucleo di abitanti con attività diversificate che riescono, se uniti da una forza politica, riescono a produrre e a esportare, quindi arricchire, quindi in qualche modo a stabilire una situazione di potenza. Ma è anche vero che i Sumeri non parlano una lingua semitica, una lingua simile a quelle della Mesopotamia, quindi in qualche modo imparentata con l'ebraico, e parlano una lingua che viene scritta con caratteri cuneiformi, e quindi è stata letta verso la metà dell'Ottocento, e si è capito che la letteratura sumera è una letteratura abbondantissima, con dei poemi meravigliosi, quello di Gilgamesh, per esempio, in cui compare un personaggio, Utnapishtim, che è una specie di predecessore del Noè, uno che è stato salvato dagli dèi, dal diluvio, e che quindi discende agli inferi, e che quindi ha una superiore sapienza rispetto a tutti gli altri uomini. E Ur, con Lagash e le altre città, non arrivò mai a costituire uno Stato. È qualcosa di simile alla Grecia. La Grecia conobbe come realtà politica soltanto la città-Stato. Non arrivò a unificare tutti i greci. Vennero unificati dalla conquista di Alessandro Magno, dei Macedoni e poi dei Romani, ma non hanno conosciuto la unificazione. Ecco perché in qualche modo verso il secondo millennio avanti Cristo i Sumeri in qualche modo sono stati assorbiti da popolazioni all'inizio certamente più rozze, ma poi hanno appreso dai Sumeri, hanno appreso il diritto, hanno appreso la religione. Ci sono delle preghiere in lingua sumera abbastanza simili a quelle che poi compaiono nei salmi significa che c'è una tradizione meravigliosa di alcuni millenni nel rivolgersi a Dio e quindi chiedere la sua protezione. E così, per quanto riguarda, dicevamo, il diritto, la letteratura epica, la teologia, le genealogie degli dei. Ecco, io credo che, detto questo, bisogna ricordare che il sacrificio di Abramo di abbandonare questa cultura, che risultava la cultura più avanzata mai creata dall'uomo fino a quel momento, è stato un gesto di straordinaria fede. Si è rimesso totalmente nelle mani di Dio, che gli è comparso nel sonno, si suppone, e che mi ha rivelato tutte le cose che si attendeva da lui, e che quindi potremo comprendere che risulta estremamente interessante che la Bibbia abbia riferito questa connessione di Abramo con la prima grande cultura del mondo antico. Significa che i redattori della Bibbia non erano dei poveri diavoli, avevano delle coordinate culturali piuttosto serie, che quindi noi faremmo bene di fronte alle manifestazioni della cultura antica di non procedere con la nostra superbia, così, perché per quanto riguarda le cose culturali, le cose poetiche e le cose spirituali, non è vero che ci sia stato un progresso costante dall'antichità ad oggi. Il progresso è sicuro nelle cose materiali, è sicuro nella tecnologia, è sicuro negli attrezzi, tutto questo, il progresso, è una realtà talmente evidente che non occorre parlarne, ma il progresso spirituale, questo è da contestare. Noi possiamo essere molto più rozzi, molto meno ricchi degli antichi. Si pensi semplicemente alla poesia, che Omero rimanga il più grande poeta epico della umanità occidentale è un fatto, e significa dunque che non c'è stato progresso nell'epica. C'è stata l'epica certamente di Virgilio, certamente l'epica rinascimentale, ma tutti noi siamo convinti che sono diverse manifestazioni di qualche cosa che non può essere dichiarato uno superiore all'altro. Il progresso nelle cose spirituali non è dato. E così la pittura di Giotto non è meno grande di quella dei pittori rinascimentali o dei pittori dell'epoca così del dell'epoca più recente dell'impressionismo. È una pittura che riesce a esprimere delle ricerche diverse, ottiene dei risultati diversi, ma senza parlare di progresso. E che io credo che, tornando ad Abramo è un pastore errante, segue il suo gregge, i suoi armenti, recandosi là dove ci sono i pascoli. E Abramo è l'uomo della fede, e si fida di Dio, e anche quando non vede che le promesse si stanno realizzando. Quindi è un uomo che non viene meno al dovere della fede in Dio, che lo ha chiamato ad avere una discendenza numerosa, ecco le iperboli meravigliose della Bibbia, come le stelle del cielo o la sabbia della riva del mare, significa qualche cosa di infinito. Abramo è l'uomo che ha avuto l'avventura di convitare tre personaggi misteriosi che i cristiani hanno sempre identificato con la Trinità. E il racconto è che nel momento della maggiore calura Abramo è sulla soglia della sua tenda, all'ombra, perché fa molto caldo, e vede di lontano tre personaggi, accorre dai tre personaggi, li invita all'ombra, li invita a riposare, lava loro i piedi e poi prepara un convito, fa preparare un vitello grasso, in modo tale che la moglie deve preparare le focacce e poi offre il latte fresco, il latte cagliato, in modo tale che possa dissetare questi tre personaggi. E Riublio, il grande pittore di icone bizantine, rappresenta nella Trinità di Kiev, di Kazan, rappresenta tre persone divine, uguali, con alcune differenze nell'abbigliamento, e sono in alcune icone orientali compare anche un piatto con sopra un vitello in miniatura, naturalmente, per indicare, attenzione, qui si tratta del convito di Abramo, che addirittura sente riconoscere, però ha invitato Dio Trino e uno a un banchetto, al riposo, e alla fine di questo banchetto avviene anche la promessa di tre personaggi che Sara avrà un bambino l'anno dopo. E Sara, che non è presente al banchetto, perché le donne nel mondo antico non comparivano mai nei banchetti, rimanevano per così dire nelle retrovie per far arrivare i cibi al momento giusto, e quindi non partecipavano al banchetto. Ride da una parte di gioia, ma dall'altra anche perché è anziana, ha ormai 100 anni, non è possibile, insomma, umanamente parlando, che possa essere madre. Eppure i tre personaggi la rimproverano per la sua incredulità, e allora la donna dice di non avere riso, cioè nega l'evidenza. E perché nega? Perché forse in quel momento comprende qualche cosa del mistero divino. Ecco, Abramo aveva avuto dalla schiava Agar un figlio, Ismaele, e avere avuto un figlio mentre Sara era sterile rese Agar estremamente superba, e quindi finì col non obbedire più alla padrona, e Sara fece scacciare Agar e il figlio, che furono peraltro salvati dalla provvidenza divina. E la Bibbia afferma esplicitamente che Ismaele sarà il capostipite degli arabi. Quindi arabi ed ebrei sono, per così dire, cugini di primo grado, e nessuno di questi due popoli ha negato questa, in qualche modo, questa parentela, che peraltro ha dato luogo a degli scontri altrettanto terribili. Poi finalmente Abramo ebbe il figlio Isacco, precisamente la promessa si realizza, e questo figlio crebbe, e quando ebbe 12 anni Abramo fu messo alla prova. Dio gli ordina di immolare il figlio sul monte Moria. È una delle scene più straordinarie della Bibbia, perché alcuni addirittura immaginano una specie di crudeltà di Dio di dare un ordine così assurdo. Ma a volte noi dimentichiamo che gli usi e costumi di quel tempo tra i Semiti, che sono durati ancora per molti secoli, fino a tempi vicini a quelli di Cristo, gli arabi, insomma, le stirpi semitiche, i fenici, i filistei, usavano precisamente sacrificare il figlio maggiore quando costruivano una casa e lo immolavano proprio sulla soglia di casa, e il sacrificio più grande offerto ai loro dei era precisamente della cosa più preziosa, dell'essere più prezioso che esisteva in famiglia. Quindi questa pedagogia divina è una pedagogia che tiene presenti gli usi e costumi delle genti presso le quali Abramo abitava, e quindi Abramo obbedisce all'ingiunzione divina di sacrificare Isacco, e giunto sul monte Moria, quando sta per ucciderlo, ecco che un angelo finisce col bloccare il braccio e viene indicato un sostituto, il capro, che è rimasto impigliato con le corna in un cespuglio, e il sostitutivo: d'ora in poi non ci saranno mai più sacrifici umani, il sacrificio umano viene sostituito da quel momento e per sempre da un sacrificio di un animale, che è in un certo senso il corrispettivo umano di un figlio. E naturalmente questa è una rivelazione per gli ebrei, presso i fenici, i filistei e così via, ancora per molti secoli rimase il sacrificio di un animale che è sostitutivo del sacrificio di un figlio. Io credo che se noi poi discendiamo fino al tempo di Gesù, quando Gesù accetta il sacrificio della croce, è il sacrificio di un figlio, il figlio di Dio, che in quanto uomo, vero uomo, accetta di morire sulla croce per tutta l'umanità, che quindi c'è una figura che un tipo che è quello di Abramo e del figlio Isacco, e c'è un antitipo che è quello di Dio Padre e Dio Figlio sulla croce, che quindi noi dobbiamo anche mantenere fede a questi archetipi della cultura, della fede, insomma, che si ripetono. E Abramo, dopo avere in qualche modo avuto il figlio Isacco, i suoi armenti sono diventati grandi, ha un nipote, Lot, che in qualche modo si è unito ad Abramo e che ha armenti altrettanto numerosi. Quando si rendono conto che gli abbeveratoi non sono sufficienti per soddisfare gli armenti degli uni, dell'uno e dell'altro, e che allora decidono di spartire la Palestina, e Abramo offre al nipote Lot la scelta dell'ambiente che preferirà frequentare con i suoi armenti, e Lot sceglie la valle del Giordano, quindi le città di Sodoma e di Gomorra, che in qualche modo erano alla foce del Giordano, e in queste città erano prevalsi degli usi e costumi orribili, vuol dire usi e costumi contro natura, che erano diventati generalizzati in tutta la popolazione, e quando Lot con un angelo che lo accompagna fin dentro Sodoma, la popolazione si accalca alla porta per avere la possibilità di abusare su questo ospite, e Lot offre addirittura le figlie, ma invece insistono per avere il suo ospite, e la mattina presto escono dalla città, perché Dio distruggerà Sodoma e Gomorra, perché i peccatori ormai sono senza numero, senza misura, senza possibilità di scampo. Abramo viene a conoscere questo giudizio di Dio e tenta di salvare Sodoma, e c'è una preghiera che è incantevole, chiede se si troveranno almeno 50 giusti, vorrà Dio distruggere Sodoma e Gomorra nonostante quei 50 giusti, e la risposta di Dio: non distruggerò Sodoma e Gomorra. E poi Abramo insiste, potrebbero essere mancare 5, e poi 10, e poi via via, fino a 10, a rimanere 10 giusti. Non si trovano 10 giusti, e quindi la condanna di Sodoma e Gomorra ormai si deve realizzare. E Lot riceve l'ordine di fuggire la mattina presto e di incamminarsi verso l'alto, verso la salvezza, insomma, perché ci sarà una distruzione con zolfo e polvere di quelle città, e così avviene, ma di non voltarsi indietro, e invece la moglie di Lot si volge indietro e viene trasformata in una statua di sale. E io credo che queste vicende rendono la figura di Abramo come straordinariamente affascinante. Abramo è veramente il padre della fede, è il progenitore di tutti gli ebrei, è la figura di un carattere nobile che si mantiene fedele nonostante tutte le circostanze, anche le più avverse, che è prudente, e quando va in Egitto e la moglie, che è considerata molto bella, Sara, afferma che è sua sorella, in realtà avevano lo stesso padre, l'endogamia era perfettamente consigliata per non avere misti culti misti, perché ciascuno si portava i propri dei, i propri idoli, e quindi per evitare ogni forma di sincretismo presso gli ebrei finì col prevalere l'endogamia, vale sposare parenti della stessa famiglia, della stessa tribù, insomma, almeno. Ed ecco che certamente in Egitto il faraone, o comunque un suo dignitario, fa rapire la donna, poi però ci sono delle conseguenze, malattie, pestilenze, e la Sara viene restituita con una specie di indennizzo di questo rapimento, e quindi l'avere detto che non era moglie bensì sorella, in un certo senso era un dire la verità, ma è una verità non completa, insomma. Quindi la prudenza con nemici che non si conoscono, occorre la preveggenza, sapere quali saranno le conseguenze dei propri gesti. C'è poi l'acquisto a Hebron. Hebron è una città santa, io direi che è la quarta città santa dell'Islam, perché Hebron, che nella zona controllata dagli arabi in Palestina, presso le querce di Mamre, c'era stato l'acquisto di una grotta, di Macpela, una grotta che doveva servire per sepoltura degli ebrei, della famiglia di Abramo. E c'è il rituale della vendita, di mettersi alle porte della città, di offrire il prezzo, e appartiene a un ittita, il quale accetta il prezzo, e quindi lì viene sepolta Sara quando poi morì, e sempre a Hebron venne sepolto il figlio di Abramo, il nipote, diciamo meglio, di Abramo, cioè Giacobbe, che morì in Egitto, ma venne portato fino a Hebron, e poi anche il Giuseppe, ebreo, colui che in qualche modo ha salvato il suo popolo, verrà portato nell'Esodo, e anche Giuseppe verrà sepolto a Hebron, nel sepolcro degli antenati. Quindi in un certo senso l'acquisto della grotta e del campo che circondava la grotta per uso funebre era la ipoteca su quella che noi chiamiamo la Palestina. La Palestina in qualche modo è stata destinata da Dio come patria per gli ebrei, come terra promessa per gli ebrei, e che dunque bisognava così riuscire ad avere il titolo giuridico necessario e sufficiente per dichiarare anche tutto il resto del territorio in qualche modo destinato ai discendenti di Abramo. E io credo che se noi riflettiamo su questi avvenimenti così straordinari della vita di Abramo, avremo molti elementi per comprendere così il seguito della storia, e una ouverture meravigliosa della Bibbia, la storia di Abramo, e la storia di una personalità ma così, talmente stagliata, talmente rilevante, talmente vera in un certo senso, che se fosse stata inventata ex novo la mente di colui che ha immaginato questa storia dovrebbe essere quella del più grande scrittore dell'umanità. E io ho questa impressione. Poi quello che seguirà, Isacco, Giacobbe, la storia di Giuseppe, e quindi quelli che noi chiamiamo i patriarchi, i primi progenitori, coloro che hanno preparato la storia di Israele, la storia del popolo ebreo e così via, è una storia che si può raccontare infinite volte senza mai annoiarsi, senza mai provare fastidio, senza mai saperne abbastanza, perché è la storia di peregrinazione di un pastore che ha avuto molto tempo per meditare, mentre le pecore pascolavano. Certamente mantenere nel cuore la promessa di Dio di essere progenitore di una discendenza dalla quale sarebbe venuto il Salvatore dell'umanità era qualche cosa che poteva riempire la vita di questo meraviglioso patriarca. E io credo che se gli ascoltatori avranno la bontà di rileggere questi capitoli dell'inizio della Bibbia, credo che proveranno la stessa gioia, la stessa soddisfazione che si prova a leggere le storie dei propri antenati, della propria famiglia. Queste sono le storie di casa di tutti i cristiani. Buonasera.